Il radiogiornale.
Edizione delle 24, al microfono Alberto Andreani. Manifestazione a Bellinzona dopo il terzo femminicidio in Ticino nell'arco di 7 mesi. 17 i casi da inizio anno a livello svizzero. Il collettivo Io lotto ogni giorno chiede misure urgenti. In Reginotte anche il punto delle indagini sui recenti fatti di Faido e Leontica. Torna a sorridere il commercio estero elvetico nel secondo trimestre dell'anno. In ripresa anche l'export verso gli Stati Uniti, ma resta l'incognita dei nuovi dazi che potrebbero scattare venerdì. Social network presto vietati anche in Francia ai minori di 15 anni. Misura approvata in serata dal Parlamento, sarà effettiva dal 1 settembre. Calcio di Champions League, 1-1 fra Thun e Dinamo Zagabria. Alcune decine di persone hanno aderito nel tardo pomeriggio al presidio femminista organizzato a Bellinzona dal collettivo Io lotto ogni giorno. L'azione, come ricordavamo nel sommario, fa seguito al femminicidio di Faido dello scorso 9 luglio, il terzo da inizio anno in Ticino. Il servizio è di Romina Lara.
Noi vogliamo riportare al centro la persona alla quale è stata tolta la vita dall'ex marito. Una donna di 56 anni, una donna che si trovava...
È davanti alla panchina rossa di Piazza Simen, simbolo della lotta alla violenza domestica che il collettivo Io lotto ogni giorno, per voce di alcune sue rappresentanti, è tornato a chiedere di fare di più per proteggere le vittime e fermare la violenza. A prendere la parola è stata anche Emanuele Rossini, cognata della donna uccisa a Gnosca lo scorso febbraio, che ha espresso in primis vicinanza alla famiglia della 56enne uccisa a Faido.
Ci tenevamo anche a essere qua per dire che non sono soli, comunque le politiche si devono muovere e oggi vogliamo ripetere a loro che devono veramente agire e smettere di solo parlare. Servono azioni concrete.
Dal riconoscimento dei femminicidi come tali all'aumento dei posti nelle case di protezione, più campagne contro il sessismo, più formazione o ancora il braccialetto d'aiuto per poter dare l'allarme. Per il collettivo Io lotto urge un cambio di passo per fermare una violenza strutturale che richiede una risposta politica all'altezza della sua gravità. Angelica Lepori.
In Ticino ci sono state appunto 3 donne uccise in questi ultimi 7 mesi. Questi episodi sono la punta di l'iceberg di una violenza che ha molti più aspetti e che è molto più diffusa di queste già gravi cifre. Quindi credo che veramente sia necessario capire che siamo di fronte a un'urgenza sociale e rispondere con le risorse necessarie.
Durante il presidio è stato evocato anche il registro nazionale dei femminicidi che in Svizzera ancora manca.
E adesso con Nicola Lund facciamo il punto sulle indagini per i citati fatti di Faido e Leontica.
Possiamo considerare che siamo entrati in una seconda fase delle indagini che ricordiamo essere coordinate dal Ministero Pubblico del Canton Ticino e condotte dalla Polizia Cantonale. La prima dunque è terminata, stiamo parlando della fase calda e anche colma di tensione, visto che la Polizia sapeva di avere a che fare con una persona dotata di conoscenze nel campo degli esplosivi e capace anche di utilizzarli, e purtroppo ne abbiamo avuto la dimostrazione. Mercoledì scorso, durante quelle che vengono definite le operazioni di bonifica, che hanno toccato tutti i luoghi frequentati dal 59enne, era stato ritrovato altro materiale esplosivo, in questo caso privo di sistema di innesco. Ora siamo in una seconda fase più classica, fatta di accertamenti, di ricostruzione dei fatti, di raccolta di testimonianze. Un lavoro dunque minuzioso sui dettagli.
Inchiesta conclusa, Coira sul lancio di un petardo assordante all'interno della scuola media Giacometti, era il 12 febbraio dell'anno scorso. La procura dei minorenni ha identificato un 15enne come autore del gesto che causò leggere ustioni a 2 ragazze e danni all'apparato uditivo di altri 44 studenti. Il giovane è stato condannato con un decreto d'accusa per uso delittuoso di materie esplosive, lesioni semplici plurime e altri reati. L'export elvetico è tornato a crescere fra aprile e giugno dopo 4 trimestri in negativo. L'aumento delle esportazioni ha sfiorato il 9%, ma si registra anche un incremento delle importazioni, più 5%. Per i dettagli sentiamo Johnny Canonica.
Era dal secondo trimestre dell'anno scorso che l'export elvetico registrava solo dei cali. Poi, nel secondo trimestre del 2026, l'inversione di tendenza con un più 8,8% per un totale di 73,3 miliardi di franchi. Come sempre, un ruolo fondamentale nel risultato l'ha giocato il settore chimico-farmaceutico, che vale la metà di tutte le esportazioni, che ha ritrovato la crescita dopo quattro trimestri consecutivi in calo. A livello regionale si segnala il più 21,5% delle esportazioni verso gli Stati Uniti per un totale di 12,3 miliardi. Dopo aver riempito i magazzini statunitensi di merce Swiss Made prima dell'entrata in vigore dei dazi la scorsa estate, con il passare dei mesi le riserve sono calate. Il boom delle esportazioni registrate ora può essere stato generato dalla ripresa delle vendite oltreoceano per rimpinguare le riserve. Sul fronte delle importazioni, anche queste sono aumentate del 5% per un totale di 59,3 miliardi nel secondo trimestre. Una crescita sostenuta da quasi tutti i tipi di merce e dalle principali aree geografiche. Sarà ora interessante osservare l'evoluzione nei prossimi mesi per capire se il cielo sul commercio estero si è davvero rasserenato o se si è trattato di uno spiraglio di luce momentaneo.
Resta intanto d'attualità la questione dei dazi, perché venerdì negli Stati Uniti scadrà l'aliquota del 10% introdotta dal presidente statunitense Trump dopo la bocciatura dei precedenti dazi da parte della Corte Suprema. Secondo fonti del Financial Times, la Casa Bianca è al lavoro per tassare i prodotti di 60 paesi. E sempre alla Casa Bianca si è svolto un incontro in parte storico fra Donald Trump e Joseph Aoun, primo presidente libanese a visitare Washington in quasi 20 anni. Aoun si attende che Trump faccia pressione su Israele affinché lo Stato ebraico concluda il suo ritiro dal Libano meridionale, riconsegnando il controllo dell'area all'esercito di Beirut. Sul fronte del conflitto con l'Iran, Donald Trump è apparso determinato a colpire in modo ancor più pesante dopo l'uccisione di alcuni soldati americani avvenuta nel fine settimana. In Francia, social network vietati dal 1 settembre ai minori di 15 anni. Dopo il Senato, anche l'Assemblea nazionale approva il provvedimento voluto dal presidente Macron. Da Parigi riferisce Annalisa Cappellini.
È una misura senza precedenti in Europa. I giovani francesi dovranno aspettare il compimento dei loro 15 anni per avere un profilo sui social network. A quest'età i ragazzi diventeranno maggiorenni digitali, secondo le parole della segretaria di Stato per il digitale Anne Le Neuf. È una grande vittoria politica e simbolica per il presidente francese Emmanuel Macron, che ha fatto di questa misura un simbolo per l'ultimo anno del suo secondo mandato alla guida del paese. Voi ragazzi siete stati abbandonati in questa giungla che vi ha rubato l'attenzione. Attenzione. Noi adulti dobbiamo farvi rallentare e aiutarvi a diventare cittadini, aveva dichiarato il presidente francese qualche settimana fa. In realtà però la legge neonata è già molto criticata. Le difficoltà tecniche legate alla sua applicazione sono tante. Quali saranno per esempio le sanzioni per chi non si adegua? E cosa succederà ai profili di minori di 15 anni già aperti che non li elimineranno entro la fine del 2026, come previsto dalla legge? E infine la domanda forse più difficile. Come sarà possibile verificare concretamente l'età proteggendo allo stesso tempo i dati personali? A partire dal 1 settembre 2026, questa responsabilità incomberà dunque ai giganti del web, a cominciare da Facebook, Instagram, X, Snapchat e TikTok. Tutte queste piattaforme dovranno trovare una soluzione per impedire agli utenti francesi di infrangere la legge.
È stato ritrovato in tarda serata il corpo della bambina di 9 anni annegata nelle acque del lago di Como e data per dispersa dal pomeriggio. La piccola di nazionalità marocchina stava facendo il bagno nei pressi del Tempio Voltiano, in una zona con divieto di balneazione, ma soprattutto molto pericolosa per il fondale a strapiombo. Tragedia anche nella località valtellinese di Val di Dentro, dove un bambino di poco più di un anno è sfuggito al controllo dei genitori ed è stato investito dal fuoristrada guidato da un parente. Nonostante il trasporto in elicottero all'ospedale di Bergamo, il piccolo non è sopravvissuto. Aperta un'indagine per omicidio colposo. E siamo giunti alla pagina sportiva con Omar Meshal.
Sì, ben ritrovati. Cominciamo a parlare di calcio che non concede soste, insomma. Dopo il Mondiale, ecco la Champions League con le partite di andata del secondo turno di qualificazione, appunto, alla massima competizione continentale, ed il tun del nuovo tecnico Privitelli che ha colto un prestigioso 1-1 contro la ben più quotata Dinamo Zagabria. Tun andato in vantaggio con Labo al 20° del primo tempo e tun vicino anche nella ripresa in un paio di occasioni al 2-0, ma per finire raggiunto dai campioni croati a 4 minuti dal 90°. Partita di ritorno a Zagabria tra una settimana, ma andiamo a sentire una voce in casa bernese. Sì, assolutamente, in questo momento prevale l'amarezza per aver subito una rete a pochi minuti dal 90°, ammette l'esterno di destra Reichmuth, ma sapevamo cosa ci aspettava e per lunghi tratti abbiamo giocato comunque davvero bene. L'unica cosa che ci resta da fare ora è semplicemente estrapolare gli aspetti positivi di questo match contro un avversario che ha dimostrato di avere una qualità altissima. Sapevamo che avremmo dovuto difenderci molto e che avremmo potuto renderci pericolosi in contropiede. Alla fine però è difficile dire cosa sia mancato per centrare una vittoria prestigiosa. Abbiamo messo in pratica molto bene il piano di gioco che aveva chiesto il nostro tecnico Privitelli. Ripartiamo quindi da questi aspetti positivi, dimenticare il prima possibile l'amara rete incassata, perché sabato ricomincia già il campionato, conclude il 24enne centrocampista cileno Nils Reichmuth.
Darum eben jetzt positive mitnehmen und jetzt das Gegengol möglichst schnell vergessen und nachher am Samstag geht es ja schon wieder weiter.
Ancora calcio, perché in preparazione al torneo amichevole Como Cup il Crystal Palace, che ha appena messo in bacheca la Conference League, svolgerà un allenamento a porte aperte alla Riva Quarto di Chiasso giovedì 30 luglio alle 11. Opportunità insomma per tutti gli appassionati per vedere da vicino i rossoblù inglesi, che contano tra le loro fila una dozzina di giocatori implicati con diverse nazionali al mondiale appena concluso. Ciclismo: dopo il giorno di riposo il Tour de France è ripartito con la cronometro della 16ª tappa sviluppatasi sul lungo lago francese del lago Lemano, 26 km da Evian-les-Bains a Thonon-les-Bains. Vittoria seconda consecutiva per Remco Evenepoel. Nel giorno della festa nazionale il belga, campione del mondo e olimpico a cronometro, si è imposto con 28 secondi di margine sulla maglia gialla Pogacar, riducendo lo svantaggio in generale a 4 minuti e 32 secondi. Ha invece abbandonato la gara il compagno di squadra di Evenepoel, il tedesco Lipovic, dopo una caduta accusando la frattura di una clavicola e permettendo così al giurassiano Yannis Voisard di entrare nella top 10. Chiudiamo con il tennis e Stan Wawrinka, eliminato al primo turno del torneo portoghese di Estoril 4-6, 6-4-3-6 contro l'argentino Burruciaga, mentre sulla terra rossa austriaca di Kitzbühel il ventenne ginevrino Feldbausch, numero 284, ha festeggiato il suo primo successo nel circuito ATP battendo il ben più quotato paraguayano Vallejo, numero 63 delle classifiche mondiali, con il risultato di 7-6-6-1.
Oggi mercoledì 22 luglio, meteo svizzera prevede tempo generalmente soleggiato sull'insieme del paese, in alcune vallate sudalpine moderatamente ventoso. Temperature massime comprese fra i 26 gradi attesi a nord e i 29 a sud delle Alpi. Termina qui RG Notte, grazie per l'attenzione e buona prosecuzione di ascolto.